radio didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Euforia e panico. Moneta, finanza e commercio tra XIX e XX secolo. Seminario di storia contemporanea per il corso di laurea in cooperazione allo sviluppo e per la scuola di dottorato in scienze storiche.
È l'ultimo appuntamento di questo ciclo di seminari dedicato a moneta, finanza e commercio tra 8 e 900. Si chiude nel modo migliore perché si chiude con una lezione del professor Marcello De Cecco, che è uno studioso di grandissima levatura internazionale. Grazie professor De Cecco, gli do la parola.
Marcello De Cecco. Si laurea in giurisprudenza prima a Parma e pochi anni dopo in economia a Cambridge. Prosegue gli studi e le ricerche a Bologna, presso il Bologna Center della John Hopkins University, a Cambridge e a Chicago, al Money Workshop di Milton Friedman. Insegna prima in Inghilterra e poi in Italia presso l'Università di Siena, di Firenze, presso il Dipartimento di Economia dell'Istituto Universitario Europeo e a Roma. È stato Professorial Fellowship al Royal Institute of International Affairs di Londra e Fellowship all'Institute for Advanced Studies di Princeton. Ha insegnato alla London School of Economics e presso l'École Nationale d'Administration di Parigi. Attualmente è professore ordinario di Storia della Finanza e della Moneta alla Scuola Normale di Pisa. Le sue attività di ricerca riguardano problemi di teoria politica e storia monetaria e finanziaria, nonché, più recentemente, problemi teorici e storici inerenti alla genesi ed il funzionamento dei mercati. Ha collaborato e condotto ricerche presso alcune fra le più importanti istituzioni finanziarie e di ricerca nazionali e internazionali: l'Ufficio Ricerche Storiche della Banca d'Italia, l'Ufficio Studi del Fondo Monetario Internazionale, la Banca Nazionale del Lavoro e altri. Dotato di talento giornalistico, De Cecco scrive due volte al mese per l'Inserto Economico della Repubblica, continuando la grande tradizione dell'economia politica degli economisti italiani. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo Money and Empire, The International Gold Standard, 1890-1914, Oxford, 1974. L'Italia e il sistema finanziario internazionale, 1919-1936, Roma, 1993. E ora vi lasciamo alla conferenza tenutasi in Aula Nievo presso l'Università di Padova il 6 maggio 2009.
Grazie per avermi invitato in questa augusta sede che parla da sé. Ippolito Nievo è uno dei miei scrittori preferiti, naturalmente. Non me lo ricordo se ha studiato a Padova, però ho avuto il tempo di farlo. È morto giovane. Comunque, per vari motivi, questa è una sede che però non è che ho conosciuto molto nella mia carriera accademica, quindi mi ha fatto grande piacere tornarci, perché c'ero stato solo in quanto quasi turista e basta. Quindi adesso vedere queste cose dopo tanti anni mi fa un certo effetto di nuovo. Quindi mille grazie per essermi venuto a sentire. Speriamo che non ve ne andate a mezzo, così si vede come vanno le cose. Dunque, la storia della moneta è una storia che è molto vecchia, ma non si può prenderla per in tutta la sua lunghezza, sebbene quello che io faccio in questo mio seminario alla Normale, perché gli studenti sono non solo degli economisti, sono degli storici per lo più e dei classicisti, e per questi motivi hanno bisogno di sentire pure quello che è successo ai tempi di Hammurabi. Qui però non vi affliggerò con questa parte iniziale, ve la faccio solo abbastanza breve, cioè ricordando la cosa principale, secondo me, cioè che la moneta è un fenomeno collettivo, quindi essenzialmente, come diciamo noi, macroeconomico. Però prima di essere macroeconomico è anche una figlia, la moneta, del sistema giuridico, è una figlia del concetto di sovranità, perché è molto difficile determinare un mezzo di scambio universale senza l'aiuto di qualcuno che lo emetta e lo faccia circolare all'inizio e che sia appunto fornito del potere di farlo, ed è un potere di solito coercitivo, perché è stato provato da qualche economista assai più grande di me, tipo Schumpeter, tipo il mio professore Frank Hahn quando stava a Cambridge, che in effetti l'apparato teorico che a un certo punto è venuto in essere nell'Ottocento, e cioè l'economia marginalista, il sistema economico neoclassico cosiddetto, non ha nessun bisogno della moneta per funzionare, funziona in termini reali ed è un'economia di baratto. Ora, la moneta è un fenomeno probabilmente più giovane del baratto, ma non di molto, e quindi il fatto che stia al mondo da tanto tempo indica che è un fenomeno assolutamente generale e che però non trova nessun posto in questo apparato teorico, che è quello che si adopera attualmente nella gran parte delle università per insegnare l'economia alla gente, ed è essenzialmente microeconomia, l'economia delle scelte individuali. Ora, l'economia delle scelte individuali, la moneta c'entra, ma unicamente perché l'individuo fa parte di una collettività, di una società, cioè la moneta senza società non c'è, non esiste, non serve, e per questo, essendo un fenomeno sociale, dall'inizio si deve considerare sotto questa specie, e perciò non basta fare degli esercizi di massimizzazione a cui si è più o meno ridotta l'economia moderna, contemporanea, teorica, ma bisogna prenderla larga, cioè prendendo il diritto, prendendo la sociologia, prendendo la scienza politica. In effetti sul fenomeno politico della moneta c'è altrettanto di scritto, e forse di più perché comincia da molto prima, di quanto sia scritto sul fenomeno della moneta, fenomeno economico della moneta. Perché in effetti, diceva Schumpeter, se uno mettesse insieme tutti i libri che parlano di moneta da quando si comincia a oggi, verrebbe fuori una biblioteca che assolutamente sommerge la biblioteca di economia. Naturalmente Schumpeter parlava prima della trasformazione dell'insegnamento dell'economia alle masse, quindi adesso magari non è più vero, però a quel tempo, cioè negli anni 50 del Novecento, era ancora vero che, mettendo insieme dall'inizio dei tempi fino a quel momento i libri che si occupano di moneta e le opere in generale che si occupano di moneta, si faceva una biblioteca che aveva una dimensione assai più ampia di quelle dei libri di economia, che hanno poco tempo. I libri che si occupano di economia hanno 200-300 anni, ma 400 se andiamo molto lontani. Quelli di moneta attaccano da Aristotele, probabilmente anche dai presocratici, e vanno avanti passando per ogni sorta di lingue e civiltà. Quindi è un fenomeno estremamente generalizzato, importante, e si ritrova quasi dappertutto, non apparentemente nell'America precolombiana, se dobbiamo stare a sentire quello che dice il conquistatore Cortés quando scrive le sue lettere al re di Spagna e gli dice che sì, c'è un mercato meraviglioso a Messico, nel quale si vende ogni sorta di roba, però tutto si fa, dice lui, miracolosamente, senza alcun uso di moneta. Quindi si può fare anche a quell'altro modo. E probabilmente quello che lui non ha notato è che ci era quasi certamente una moneta di conto che serviva per contare, anche se non era una moneta che aveva una sua corporeità, perché anche questo è qualcosa che di solito noi non consideriamo, e cioè che la moneta che serve per contare, per ridurre alla stessa dimensione tutte le cose diverse che si possono scambiare, è probabilmente la prima forma di moneta, non è la moneta corporea, quella che tutti pensiamo abbia dato inizio al fenomeno, e cioè la moneta metallica o anche di cuoio, insomma una moneta corporea. È possibile che la prima manifestazione di questo strumento di misura, di strumento di misura del valore, cioè di unità di conto che serve a contare e poi anche a misurare, sia nata appunto con una incorporeità, cioè che sia è un segno sul muro, per modo di dire. E d'altronde si sa che l'alfabeto e che la scrittura nasce dalla numerazione, cioè dai calcoli, e non il contrario. E i nostri mercanti, quando eravamo un grande paese, anzi parecchi grandi paesi messi insieme, ognuno per suo conto, insegnavano ai propri figli, facevano insegnare ai propri figli prima a far di conto e poi a leggere e scrivere, perché così era. Ora, chiaramente la moneta appartiene a quell'universo dei conti e all'universo delle unità di conto, però ha anche un'altra funzione che non è necessaria sempre, ma da un certo punto in poi diventa generalizzata, che è quella di essere una cosiddetta riserva di valore universale, cioè se qualcuno ha venduto qualcosa e la riceve in pagamento del denaro, questo denaro lo può tenere da conto e usarlo come forma di risparmio, perché sa che in un futuro potrà comprare un altro oggetto, il più disparato, e l'accettabilità della moneta ci sarà. Ora, questo dell'accettabilità è l'elemento fondante, e dicono appunto questi grandi economisti che se ne sono occupati che il momento di quando inizia il giro della moneta, cioè quando qualcuno la accetta, perché la moneta talvolta ha un suo valore intrinseco, cioè un metallo che si sa quanto vale, ma può essere pure un segno, può essere pure un simbolo di un valore, e quasi sempre la pienezza del valore del metallo contenuto non c'è, c'è sempre una parte fiduciaria. Questa fiducia all'inizio è difficilissima da stabilire, perché la fiducia è di uno nel suo prossimo, essenzialmente. Utilissima, perché una volta partita la giostra poi diventa tutto molto più facile, perché se uno ha un mezzo di scambio universale può veramente separare l'acquisto dalla vendita e farne due momenti indipendenti della propria attività. Quindi è ultra importante. Poi si unisce il passato, il presente e il futuro con questi acquisti e vendite separati, e quindi diventa anche uno strumento di trasmissione del valore attraverso le epoche. Però per partire ci vuole fiducia, e la fiducia è più facile se la dà qualcuno che comanda, più che stabilirla come persone da un punto di vista, diciamo, orizzontale. Cioè, io mi fido di uno che vale quanto me, che non ha nessun potere, nessuna sovranità. È più difficile. Poi tutti quando si comincia se ne accorgono e sono contenti. Ma se questa fiducia la dà, perché è una caratteristica della sovranità, un sovrano che quindi emette moneta come parte della sovranità, in questo modo la usa come strumento della fiscalità, cioè paga invece che con degli oggetti, con delle merci, con questo impegno a riprendersi questa moneta quando si pagano le tasse, cioè lui la dà e i sudditi gliela ridanno quando pagano le tasse, e allora la cosa è più facile, anche perché il sovrano sta dappertutto, c'ha agenti ovunque, compra e vende dappertutto, e quindi questo, che è uno strumento che o funziona a livello sociale oppure non funziona, e che quindi funziona meglio quando come una rete telefonica, quello che collega 10 persone non è buona come una rete che collega 1000 persone, è una rete di qualsiasi genere, una rete stradale, una rete ferroviaria, anche la moneta si può immaginare in quel senso lì, e il sistema monetario appunto si identifica con per partire con una potenza sovrana che lo adopera essenzialmente per fini fiscali, della fiscalità, una forma di fiscalità. Quindi questa è la partenza, ed è una partenza per questo collegata al concetto di sovranità, al concetto di diritto e al concetto di società. Tant'è vero che se leggete quel che ha da dire Aristotele a proposito, Aristotele, se mettete insieme tutte le cose che ha scritto sulla moneta, viene fuori un libro, un librino che vi dà tutti gli elementi per saperne abbastanza anche oggi sulla moneta di quel tipo statale. Diciamo, lui la identifica immediatamente come una manifestazione della socialità umana e anche della sua costituzione gerarchica, perché viene dall'inizio, abbastanza presto, soprattutto da quei tempi e poi continuamente fino a pochissimi secoli fa, usata per assicurare una cosa importante, cioè i valori relativi e la stabilità dei medesimi all'interno di una società. Se tutto è espresso in moneta, la moneta è stabile, ci si assicura che il prezzo di quello che vende e compra ciascuno avendolo prodotto rimane abbastanza, non si muove per motivi diciamo esterni, e quindi il concetto aristotelico di una società ordinata nella quale ognuno conosce il suo posto, e quindi un concetto geometrico, cioè di un collocazione nello spazio delle varie persone, dei vari ordini sociali, è assicurato dalla presenza di questo mezzo monetario, di questo sistema monetario che appunto serve a mantenere l'ordine sociale tramite una certezza del valore di quello che ciascuno produce. Siccome la società di Aristotele è una società politica, cioè di una polis in cui ci si unisce per diciamo diminuire le spese, perché conviene stare insieme, si costa di meno, quindi c'è una funzionalità, una spiegazione funzionale sia platonica che aristotelica del perché esiste una polis, e allora l'esistenza di un sistema monetario organizzato dal signore della polis, da chiunque regge questa polis, facilita la gerarchia, il mantenimento dell'ordine gerarchico naturale, come appunto è desiderato da Aristotele e da tutti gli aristotelici, che sono una infinita genia per migliaia di anni, fino a pochissimo tempo fa. Quindi c'è un concetto che poi viene trasferito al diritto, e specialmente al diritto romano, che la moneta appartiene ai fenomeni che sottostanno al diritto civile, cioè il diritto che lega insieme i cittadini di una polis, di una repubblica, di uno Stato. Mentre invece esiste un'altra categoria di diritto, che è il diritto delle genti, che invece collega coloro che appartengono a Stati diversi, a delle genti diverse, e quindi non implica gli stessi obblighi sociali del diritto civile, non protegge. Quindi la moneta rimane nell'orbita del diritto civile, una cosa molto interessante, fino a che non esplode la prima rivoluzione mercantile del, diciamo, del Rinascimento, subito dopo il Rinascimento, e le prime collegamenti mercantili nel settore della produzione e della vendita di materie prime agricole, cioè di grano essenzialmente. E quando i signori che producono il grano si convincono finalmente che il commercio del grano internazionale essenzialmente può rendere loro molto più che invece rimanere nell'ambito dell'economia all'antica, di antico regime, a quel momento si verifica una specie di alleanza tra loro, cioè gli agrari feudali, e i commercianti, i mercanti che commerciano grano e tante altre cose, che sono invece degli ex paria, degli ex stranieri, dei metecci, di gente che non fa parte della città, che vengono assorbiti piano piano in queste città. E poi, quando accade la rivoluzione mercantile internazionale agraria, cioè delle grandi acquisti e vendite di prodotti agricoli, per esempio, non so, dall'Europa del Nord verso l'Europa centrale e meridionale, e allora si forma un'alleanza di ceti che tra loro prima erano abbastanza in contrasto. E a questo punto abbiamo che si trasferisce a tutto il sistema, abolendo gradualmente questo primato del diritto civile, il sistema del diritto internazionale, cioè i cittadini diventano non gente che deve essere protetta dal signore, dallo Stato, tramite un sistema monetario stabile che serve ad assicurare che ognuno resti nello Stato in cui è nato, perché questo è l'ordine essenziale, cioè le cose non devono cambiare molto, la società si deve perpetuare ma non deve molto modificarsi, invece ci si modifica, si trasforma, si va verso la società come la conosciamo adesso, in cui ognuno è uno straniero nei confronti del suo vicino di casa e non è importante che sia protetto da nessuno, tranne da una legge minima, che prima era la legge che proteggeva quelli di gente diversa, cioè il diritto internazionale diventa il diritto di ciascuno, quello interno, non solo, ma poi il diritto commerciale, che di nuovo è un diritto che prima interessava solo i mercanti, diventa il diritto di tutti, mentre tradizionalmente questo riguardava solo appunto questi peccatori, questi stranieri che sono i mercanti. Tant'è vero che bisognava farsi accettare dalla popolazione dei Cives. Qui avete una cappella di una certa bellezza che è stata fatta per essere accettati proprio come cittadini da questa famiglia, probabilmente molto più importante che andare in paradiso. Comunque sia, la unificazione di tutti questi fenomeni, che poi propone alcuni problemi monetari assolutamente nuovi, si verifica a partire dal 500 in poi e esplode verso il 600-700. E allora vengono in difficoltà degli assetti monetari importantissimi che sono rimasti in essere da secoli e che servivano proprio ad assicurare la immobilità della società, la società stabile. E quindi si va verso qualcosa che prima c'era ma non era proprio la stessa cosa, cioè la moneta che ha un valore intrinseco e che ha un valore facciale che non divergono tra loro, mentre prima invece il valore intrinseco era qualcosa, ma il valore facciale era dato da un concetto di moneta stabile che era assolutamente incorporeo e quindi poteva essere stabile nel tempo. E la famosa moneta immaginaria, che è stata celebrata da Luigi Einaudi e da altri studiosi, e che serviva a permettere che le specie monetarie, cioè le monete corporee, le monete metalliche, in qualche modo continuassero a circolare malgrado delle modificazioni notevolissime nel loro valore intrinseco e facciale. Perché questo è un concetto abbastanza complesso, infatti alcuni ritengono che non sia vero, e cioè questa definizione di moneta immaginaria è uno degli elementi più discussi della teoria monetaria, della teoria, diciamo, della storia monetaria, perché qualcuno pensa che sia una grandissima conquista dei sistemi di ancien régime, in particolare Einaudi, che l'ha trattata meglio degli altri. Altri, come lo stesso Carlo Cipolla, ritengono che invece sia una bellissima costruzione intellettuale da parte degli studiosi che l'hanno studiata, ma che in effetti la moneta sia sempre stata quello che era, cioè 50 grammi d'oro, 50 milligrammi d'argento, quello che sia, pesati, con pochissima differenza tra il valore intrinseco, quindi il peso, e quello che è il valore di circolazione. Io propendo per credere alla versione di Einaudi, alla versione della moneta immaginaria, perché la vedo riprodotta funzionare in una quantità di posti diversi, in una quantità di epoche diverse, con molta continuità e con molta uniformità, cioè i principi operativi di questa moneta sono abbastanza simili dovunque si vada. E poi perché? Perché quando una comunità è molto piccola si può anche adoperare la moneta di conto, ma tutti si ricordano quello che uno deve a quell'altro, e il credito personale, interpersonale, può essere molto diffuso. Infatti nelle antiche società immobili il problema del credito diventa dopo un po' enorme, perché lo si adopera moltissimo il credito, perché ci si conosce, la fiducia c'è, la gente è sempre là, non fugge, sì, qualcuno se ne può scappare pure per debiti, però non molto spesso. E quindi il credito, che è un altro importantissimo fenomeno dell'organizzazione sociale, può avere uno sviluppo enorme e aiutare a che cosa? Aiutare ad avere a che fare con un sistema monetario, diciamo, di metallo, che non ha molti pezzi, perché al contrario del credito il metallo può girare assai, avendo una sua valenza non solo in una società e non solo tra persone, ma appunto perché ha un suo valore intrinseco. E quindi, come dice Cipolle, le società di anziano regime per la gran parte combattono col problema di non avere abbastanza moneta metallica al loro interno, perché appunto può fuggirsene molto facilmente perché circola dappertutto, e quindi appunto potendosi rifondere, trasformare, ci si può mettere la faccia di qualcun altro sopra e così via, questa può essere esportata. E poi perché i metalli monetari, quelli tradizionali, che sono appunto l'oro, l'argento, il rame e non molto altro, sono abbastanza rari fino a che mettiamo in comunicazione posti di grande produzione o di grande stock di questi metalli, che sono essenzialmente un po' di Africa per loro e poi l'America dei seguaci di Colombo per l'argento, anche per loro ma specialmente per l'argento, e il mondo tradizionale, cioè Europa e l'Oriente. La tradizione è che in Oriente, in Cina, in India, c'è una grandissima domanda di questi metalli, che sono grossi paesi anche allora, nel tempo, sin dai tempi dei Romani, forse anche da prima, e producono cose molto più belle di quelle nostre. Quindi tradizionalmente accade che i commerci vadano in una sola direzione, cioè la roba, come adesso ha cominciato a succedere di nuovo, venga da lì a qui, ma viceversa quelli non vogliono niente di fatto qua, perché lo guardano e dicono: che è sta roba, che ce dobbiamo fare, quelle cose nostre sono molto meglio. Quindi noi che vogliamo, non so, la seta per esempio, che si commercia dall'Oriente all'Occidente dai tempi di Plinio, forse pure da prima, ma tante poi le famose spezie che servono a mantenere la carne e gli incensi e poi le porcellane, tante altre cose, noi vogliamo le loro, sappiamo che sono meglio, però questi insistono nel voler essere pagati in metalli preziosi, cioè in oro e argento, specialmente argento, e per questo il denaro tende a fuggirsene dall'Occidente verso l'Oriente strutturalmente, e perciò i paesi dell'Occidente, i nostri, sono strutturalmente in difficoltà monetarie per la gran parte della loro storia, fino a quando non si verifica questa alluvione di metalli preziosi dal nuovo mondo, e che dura 200-300 anni, perché poi alla fine c'è, proprio alla fine della fine, c'è l'oro del Sudafrica che viene in quantità anche superiori, e allo stesso tempo, subito prima, ci sono invenzioni che permettono di trasformare la materia prima in argento in quantità assai maggiori di prima, delle invenzioni chimiche essenzialmente, e quindi questo è qualcosa che però si verifica nel tempo molto a ridosso dei nostri tempi. Prima l'Occidente è vissuto in condizioni di scarsità monetaria perché poco ne aveva, riusciva ogni tanto a conquistarsene un po' di metallo prezioso, trasformarlo in moneta e poi perderlo verso l'Oriente. Quindi abbiamo questi imperatori romani, questi generali romani che ritornano con i bottini di oro e di argento, e poi abbiamo scoperte per esempio di miniere in Spagna, per esempio la Spagna romana diviene un paese estremamente importante e civile perché i coloni romani hanno trovato l'argento e lo producono per tutto l'impero. Poi c'è la Germania che pure produce argento, e l'Africa che tradizionalmente è una produttrice di oro, e quindi chi se la conquista, chi riesce a trafficarci, riesce a portare l'oro da questa parte. E questi commerci interetnici sono qualcosa che è estremamente importante e dura nel tempo, cambiando solo le popolazioni coinvolte, perché l'oro finisce da una parte e ricomincia un'altra, ma è poca roba, non è un'alluvione. L'alluvione è proprio un segno, è uno spartiacque, ed è quella del nuovo mondo, come si è sempre detto. Ed è vero, tant'è vero che appena arriva determina una inflazione, inflazione in Spagna e i preti, i gesuiti della scuola di Salamanca se ne accorgono e siccome siamo ancora in tempi aristotelici devono stabilire quale è la moralità dei comportamenti in tempo di inflazione. Quando aumentano i prezzi che cosa deve fare la gente? Deve mettere a rogo quelli che fanno aumentare i prezzi oppure fa parte del comportarsi dell'uomo medio, quello di massimizzare i propri guadagni e far aumentare i prezzi. Allora si inventano soluzioni come la teoria del valore lavoro che malgrado sia stata messa in luce da Marx ha una origine cattolica indubbia, proprio reiterata, specialmente attraverso questi sacerdoti, specialmente gesuiti, del periodo della grande alluvione di oro del Nuovo Mondo, che si trovano di fronte a questo fenomeno della inflazione, che per loro è qualcosa contrario a quello che c'era stato prima, cioè uno stato di deflazione, di mancanza di denaro contante, endemica, strutturale, che cambia completamente. Tutti sanno che con l'impero degli Austria, che hanno per vocazione la conquista e la guerra, questo oro in Spagna ci rimane pochissimo, certe volte non ci passa nemmeno, viene immediatamente tramite genovesi, fiorentini e veneziani spostato in altre, e anche tedeschi spostati in altre parti d'Europa per pagare per le guerre degli imperatori spagnoli. Ma tutti sanno che da quel momento comincia quella generalizzazione che vi ho detto, e cioè il fatto che c'è abbastanza denaro contante perché il credito diventi meno rilevante e perché quindi si possa pagare in contanti e che quindi si può considerare una transazione finita quando passano i soldi. Quando col credito la cosa è lunga, è un fenomeno che coinvolge assai di più, è un fenomeno intertemporale per cui è difficile estinguere, rimane nel tempo, bisogna scrivere. Con il denaro tu mi dai un pollo, io ti do un soldo, è finito. Possiamo essere assolutamente sconosciuti l'uno all'altro, questo dice il grande sociologo tedesco alla fine dell'Ottocento, Georg Simmel, che l'economia monetaria è un'economia di liberazione, perché libera dai legami sociali, perché tu puoi comprare, andare in negozio, comprare e non essere conosciuto da nessuno, non devi essere parente di nessuno, non devi avere il buon nome, solo se pensano che tu sia un falsario, un falso monetario, allora sì, bisogna starsi attenti, ma per questa, tolta questa ipotesi, che non a caso di solito è punita con la morte, senza scherzare tanto, della gran parte delle società, perché è qualcosa di molto grave, tutti gli altri casi c'è una definizione delle transazioni una a una, che rompe tutti i legami di continuità che invece sono tipici di una società nella quale il credito è prevalente. E infatti in questa nobile università sono state dette cose fondamentali alla fine dell'Ottocento proprio su questo fenomeno del credito, da un signore che si chiamava Fedele Lampertico, che è il caposcuola di Marco Fanno, il quale poi, no, che aveva come primo allievo Stringer, che è stato governatore della Banca d'Italia, come allievo più giovane Marco Fanno. Poi Marco Fanno ha generato, per modo di dire, Guido Carli, che è stato di nuovo governatore della Banca d'Italia. Quindi la politica monetaria italiana si è fatta essenzialmente sugli insegnamenti impartiti da Fedele Lampertico all'Università di Padova. Questi sono essenzialmente basati sulla distinzione del fenomeno del credito da quello monetario. E Lampertico ha un librettino sul credito in cui chiarisce nelle prime righe che si tratta di un rapporto tra persone e che il credito non può essere banalizzato a una transazione di tipo mercantile. Cioè non è qualcosa di impersonale. Quando c'è credito c'è per forza un rapporto interpersonale che quindi dura nel tempo e coinvolge persone con nome, cognome e soprannome che devono essere conosciute nella loro comunità, e questa è una delle sue forze e anche una delle sue debolezze. Ma quando abbiamo l'invasione dei metalli, questa soluzione, diciamo, di convenienza, che è il credito, che si era messa in piedi essenzialmente perché di denaro contante ce n'era sempre stato poco, e viene in un certo modo a modificarsi e anche a perdere per un periodo di rilevanza, mentre poi successivamente, cambiata la sua natura, diventa probabilmente molto più importante della moneta perché si sposa con la moneta e poi diviene assolutamente prevalente quando sempre per quei motivi di ritorno degli avvenimenti, a partire dalla prima guerra mondiale, la moneta riacquista una sua qualità fiscale, perché tutti i governi devono emetterne quantità, diciamo, industriali per finanziare la guerra, e a questo punto si fa il grande passo e si supera la moneta di metallo di nuovo, si fa la moneta di carta. Da quel momento comincia una convivenza complicatissima tra moneta di carta e moneta di metallo e credito. Questo diventa una triade complicata, che però è la nostra storia, e alla fine, diciamo dal 15 agosto del 1971, la moneta di metallo, come legamento tra moneta e metallo, viene assolutamente reciso dal paese più importante, che sono gli Stati Uniti, e si entra nella economia di carta, cioè nel sistema monetario e creditizio basato unicamente sulla convenzione, sulla fiducia e su nulla di corporeo essenzialmente. Però stiamo già nel 71 e la convivenza tra moneta e carta e tra moneta e credito viene, quanto tempo dura? Dura perlomeno 200 anni, forse anche 300. A stare ai napoletani dura di più, perché secondo loro, e hanno motivo di avere ragione, le banconote le hanno inventate a Napoli nel 500-600. Io gli dico che non è il caso di vantarsene, perché era il solito impero degli Austrias, l'impero poi di Borbone, che lo faceva per finanziare le proprie guerre, anche quello. Ma loro dicono sì, però la tecnica si è inventata qua e lo dobbiamo sottolineare. Ed è vero. Comunque, anche risalendo tempi masanelleschi, più o meno, infatti c'è un collegamento tra la circolazione, appunto, delle banconote e la rivolta di Masaniello, ma sono pochi secoli, e quei secoli sono i secoli nei quali bisogna stabilire questa difficile convivenza tra la carta moneta nelle sue varie manifestazioni, il credito e questa base di metallo che dà corporeità alla moneta, e senza la quale è difficilissimo pensare che ci sarebbero stati dei rapporti, diciamo, di scambio organizzati tra persone che non si conoscono. Perché questa è stata la prima invenzione, la grande invenzione del metallo, moneta metallica, è stata quella di collegare proprio persone che non si conoscono, perché il contenuto di fiducia è basso. C'è, tant'è vero che non si sa quanto valga, che tipo di tenore abbia il metallo prezioso nella moneta di metallo, perché deve essere fatto per forza con una lega, cioè l'argento e l'oro sono malleabili, si piegano, non vanno bene, quindi devono essere induriti con un metallo volgare. E quanta è la lega? Questo è difficilissimo accertarlo senza degli strumenti molto sofisticati, però lo dobbiamo fare. E allora chi toglie peso alla moneta, quindi uno la può pesare, è facile, viene punito dalla morale cattolica e anche dalle leggi dello Stato con pene pesanti. Ma chi si azzarda a cambiare il tenore, e cioè il valore, la quantità, diciamo, del metallo buono rispetto al metallo cattivo che sta in una moneta, viene punito con la morte o va all'inferno, che più o meno è anche peggio, perché Filippo il Bello, che era un re di Francia, il signor Dante Alighieri, l'ha messo, credo, insieme a Scrovegni nell'inferno, ma per motivi molto più gravi, perché appunto modificava il tenore delle proprie monete, e questo è un imbroglio grave nei confronti dei propri sudditi, cioè rompe il patto di fiducia tra il sovrano e il suddito, perché il patto di fiducia del sovrano e il suddito è un patto di protezione. Il suddito è suddito perché deve essere protetto dal sovrano. Se il sovrano non lo protegge mettendo l'acqua nel vino, cioè il metallo cattivo insieme a quello buono nella moneta, e lo frega, lo prende in giro, e allora deve essere punito con la peggiore delle condanne. E qualche grosso moralista del tempo ritiene che la rivolta si può fare, la rivoluzione del popolo contro un falso falsario monetario che sia il suo sovrano è legittima. E questo dice gente di alto livello morale, come potete immaginare. Quindi questo tipo di discorsi va avanti fino a quando abbiamo queste monete corporee, queste monete, le sovrane, i Luigi, i Napoleoni, tutti questi vari soldi a valore intrinseco elevato, che per un periodo addirittura si pensa possano realizzare, se si raggiunge una moralità monetaria diffusa ed elevata da parte di un certo numero di stati civili, una unità monetaria internazionale, cioè una sovranazionalità monetaria. Queste sono cose che le dice un signore di Modena nel Cinquecento, ma insomma viene solo studiato da qualche specialista, ma si dicono invece veramente nell'Ottocento, con la venuta in auge della teoria del sistema aureo internazionale o anche del sistema argenteo internazionale. Questo è un periodo nel quale si fanno le grandi convenzioni, la convenzione postale universale, tutte queste convenzioni in cui ci si mette insieme per comportarsi tutti allo stesso modo e quindi stabilire la possibilità di una unificazione in termini reali nonostante le frontiere. Questo dal punto di vista monetario è probabilmente l'elemento più importante di tutte queste convenzioni, perché con una serie di trattati internazionali o perlomeno di conferenze internazionali si cerca di stabilire quanto debba essere il tenore di intrinseco nelle monete e quindi l'interscambiabilità a pari valore, quindi la moneta di uno è uguale alla moneta di un altro e si può adoperare l'una o un'altra a seconda di quello di dove uno si trova senza difficoltà. Questo per esempio in un luogo chiamato l'Unione Latina, che è fomentata la Francia, comprende l'Italia e qualche altro paese, il Belgio in Europa, ai tempi di Napoleone III, si realizza. Ma il metodo più universale di tutti è quello appunto del sistema cosiddetto aureo, e cioè che ciascun paese passa una legge che stabilisce qual è il tenore di oro nelle sue monete d'oro e quali sono i rapporti fissi che debbono avere queste monete tra loro. A questo punto si crede di aver superato il problema del nazionalismo monetario, ma si crede anche di essere riusciti finalmente a bloccare l'attività essenzialmente guerrafondaia dei sovrani, i quali con questo uso improprio delle monete, nonostante le maledizioni degli moralisti e dei giuristi, avevano continuato a servirsi dello strumento monetario per procurarsi delle entrate, gli introiti fiscali, senza farsene accorgere, perché la bellezza è che quando uno mette le tasse tutti lo capiscono. Se invece questo cambia il tenore intrinseco della moneta, chi è che se ne accorge? Quindi lui riesce a servirsi della torta nazionale, poi quando tutti se ne accorgono è troppo tardi, è come il ballo con la sedia, uno si ritrova con la sedia dopo che si è fermata la musica, però nel frattempo la sedia ha girato e molti se ne sono serviti. Quindi la faccenda del tentativo di costruire un nuovo ordine monetario internazionale senza nessun tipo di accordo esplicito, solo se ognuno a casa sua passa una legge uguale rispetto alla circolazione monetaria, è un grande sogno, qualcosa che occupa le menti degli economisti e anche degli uomini di Stato appunto nel periodo che va dal 1850 al 1930 essenzialmente, perché poi c'è l'intervallo della guerra, il tentativo di rifare questa cosa con qualche successo, e a quel punto si verifica quello che poi è stato visto come l'età dell'oro. Dopo, quando c'era stata la grande inflazione della prima guerra mondiale, il seguito, lo sfascio monetario dei vari sistemi nazionali, in particolare di quelli che avevano perso la guerra, la Germania, l'Austria, l'Ungheria, e si credeva che prima della guerra, fino al 1914, ci fosse stata questa età nella quale ciascuno girava senza passaporto e cambiava le monete più o meno alla pari. Io posseggo un Baedeker del, mi pare, 1901, cosa del genere, in cui c'è scritto una lira è uguale un franco è uguale un marco. È una cosa che abbiamo rivisto solo adesso, essenzialmente. Però per un momento era stata vera. Ma transeunte perché? Perché l'imperativo fiscale torna di nuovo in essere quando la gente decide di farsi la guerra, e per la mobilitazione delle risorse si fa ricorso allo svilimento, come si chiamava allora, monetario. E quindi questo lo si può fare decisamente con il ricorso alla moneta di carta. Moneta di carta che prima c'era stata parecchio, c'erano le banconote, ma le banconote di prima, cioè di prima del 14, erano banconote di grande importo, erano una merce per ricchi, erano fatte per pagare grossi impegni con la garanzia di una banca che diceva: se voi mi portate questa banconota io vi do un pacco di una pila di oro o di argento. Poi invece l'Italia, per esempio, in difficoltà addirittura prima dei terribili anni 90 dell'Ottocento, comincia a emettere banconote di una lira, piccole. E allora la lira è diventata la liretta ed era un dispregiativo usato dagli stranieri, gli altri europei. Diciamo, quello è il paese delle lirette, perché erano pezzettini di carta. Mentre una banconota da una sterlina, una banconota da 5 sterline, erano pesanti, cioè erano, innanzitutto sembravano delle cambiali bianche e nere regolari, degli ventagli così, e poi avevano una loro corporeità che era superiore a quelle enormemente superiore a quelle delle nostre lirette. Ora, il fenomeno della lirette però, come al solito, precede quel che accadrà dopo la guerra e durante la guerra a tutti gli altri paesi. Cioè tutti gli altri paesi si mettono a fare quello che avevano fatto gli italiani per primi, senza guerra, e lo fanno perché la necessità di ricavare introiti per la guerra dalla fiscalità ordinaria non può essere adita con grande facilità. La gente si rivolta se gli mette le tasse, invece in quel modo è più facile. Però dopo un po' se ne accorgono tutti, e il fenomeno della inflazione post bellica è un fenomeno generalizzato tra il 18 e il 25-26, con un tentativo altrettanto generalizzato di tornare a quell'età dell'oro che si diceva fosse esistita in Europa prima della prima guerra mondiale. Su tutto questo, che poi piano piano arriva fino ai giorni nostri, perché, come vi ho detto, la separazione definitiva dell'oro dalla carta, per modo di dire, avviene, quindi la estrusione dell'oro dal sistema monetario, dei metalli dal sistema monetario, avviene il 15 agosto del 1971, quando appunto viene dichiarata l'inconvertibilità del dollaro. In tutto questo periodo si deve considerare il risorgere del fenomeno del credito, il fenomeno della banca, che viene ad essere messo in valore da un sistema monetario primario, cioè quello di Stato ordinato. Ora, bisogna vedere il fenomeno della banca e del credito in generale, ma specialmente della banca, come un tentativo da parte dei privati di prendersi una parte del monopolio di emissione, cioè del monopolio della funzione monetaria esercitata dai sovrani, dallo Stato, perché in qualche modo è sempre una funzione pubblica quella che questi esercitano. Invece i privati possono, con una invenzione che è quella della banca moderna, fare come se emettessero moneta anche loro, e quindi appropriarsi di risorse della comunità loro stessi. E per capire la banca moderna bisogna spogliarsi della immagine che ne hanno dato gli economisti ortodossi, cioè non quelli di Padova, che erano gli eterodossi, che è la seguente: il banchiere è un signore che è nato per custodire i denari degli altri, quindi è un custode, è uno che probabilmente ha addirittura delle armi all'inizio, perché lui si specializza nella funzione di custodia. Tu gli porti i tuoi soldi, lui li mette in una cassaforte e te li mantiene, addirittura gli devi dare un interesse, lo devi pagare tu come le banche svizzere di adesso per fare questa funzione. Poi però si accorge questo signore che i soldi si rassomigliano gli uni agli altri, sono fungibili tra loro e quindi non dice quando riceve il deposito da qualcuno: ho ricevuto la moneta 1, la moneta 2, la moneta 3, la moneta 4 e te le ridò tutte e 4 uguali, no, te ne do altre 4 quando le viene a riprendere. Questo è il segreto. Da questo il passo è breve a pensare: ma qui dopo tutto mi hanno dato questi soldi in deposito, li adopereranno per pagamenti tra loro. Cioè viene il tizio insieme a Caio, dice: ho comprato questa mucca da tizio, da Caio, e Caio gli passi quel deposito che io ti ho dato, cioè lo iscrivi da me a quest'altro, però sta sempre là nella cassa del banchiere. A questo punto il banchiere pensa: ma nei momenti in cui questi signori non stanno facendo queste operazioni, oppure le stanno facendo però sempre all'interno della mia banca, io posso prendere un po' di questi soldi sapendo quanti me ne richiedono al mese, all'anno, al minuto, e prestarli come se fossero soldi miei, tanto quando me li richiedono, me li richiedono tutti insieme. Io quindi basta che so che riserva devo tenere ogni giorno per far fronte alle richieste ogni giorno, e il resto lo posso prestare. E quindi a questo punto è stata inventata un tipo di banca. Questo è il metodo che, se leggete i libri anche di oggi, trovate. Questa è la funzione. Però una buona quantità di banche, a partire dalla Francia, poi dalla Germania e anche dall'Italia e dagli Stati Uniti, insomma un certo numero di paesi, nella metà dell'Ottocento in poi, cominciano a fare un'altra cosa, e cioè partono loro stessi facendo prestiti a qualcuno. Viene uno e dice: voglio aprire una fabbrica di cotone, e allora, o anche di acciaio, e allora ho bisogno di un prestito, e il banchiere gli fa un prestito. Ma il prestito come glielo fa? Glielo fa accendendogli un conto e permettendogli di tirare assegni su questo conto fino a un certo quantitativo. Ma questa è la partenza, non c'è il deposito prima. È una questione totalmente fiduciaria, basata sul fatto che la banca rimane quella dove tutti vanno essenzialmente. Quindi la richiesta del contante della riserva non ci sarà per gran parte, e chi ha ricevuto un prestito accende un conto, e questo conto è uguale a quello di colui che invece ha portato dei soldi in deposito. Non si distinguono. Quando io ho ricevuto un prestito, ho costruito la mia fabbrica, ho comprato le merci, le ho rivendute, le ho fabbricate, le ho rivendute, ho guadagnato, io e i miei dipendenti portiamo il deposito alla banca di quello che abbiamo guadagnato o risparmiato. E allora diventa una banca di depositi, però parte tutta un altro modo. Parte col prestito, non parte con il signore che va a depositare. Questo è il modo con il quale nascono le banche moderne, le banche universali, in paesi che non hanno molto risparmio. Infatti questo fenomeno non lo capiscono nemmeno oggi molto quelli che stanno in paesi come l'Inghilterra, per esempio, che hanno avuto un ceto di risparmiatori, di borghesia risparmiatrice molto forte e molto importante, hanno prestato a tutto il resto del mondo. In paesi invece dove questo ceto non è esistito, ma si è dovuta fare per esempio l'industria partendo dai debiti, quell'altro tipo di banca è quello che ha prevalso. E questi sono i paesi più poveri, come appunto la Germania, l'Italia, per un certo periodo anche gli Stati Uniti. Ora, questo tipo di banca, che viene chiamata banca universale per motivi di vario genere, è quella che ha prevalso e che oggi esiste. Quell'altra è la cassa di risparmio, ma anche la cassa di risparmio è diventata una banca universale. E questa banca non si limita a fare depositi, a ricevere depositi, a fare prestiti, ma per esempio prende delle partecipazioni in industrie nuove alla stregua di qualsiasi capitalista. Quindi è una banca che fa pure, rischia del proprio, però non rischia del proprio, rischia i depositi dei suoi depositanti, ma mobilizza, fa funzionare invece che il risparmio la moneta. Ora, far funzionare il credito, la moneta, invece del risparmio, che viene considerato qualcosa di estremamente virtuoso perché uno non mangia lui ma fa mangiare un altro con i propri risparmi, mentre invece il secondo modello è quello secondo il quale mangiate tutti, cioè con l'uso di questi artifici si riesce a far funzionare le cose anche senza risparmi, viene considerato assolutamente innaturale e immorale dall'ortodossia economica. In effetti un motivo c'è, il motivo è che per tenere in piedi queste palle, cioè questo sistema creditizio così complicato e così instabile, ci vuole una organizzazione estremamente coesa, perché per esempio quelli che creano la moneta, cioè lo Stato, devono essere disposti in ogni momento ad aiutare le banche che invece stanno facendo questo giocherello complicato, che però permette per esempio di mettere un'acciaieria senza avere i soldi, permette di competere con l'Inghilterra essendo la Germania dopo 20 anni diventare come lei, fare qualcosa considerato tra l'innaturale e il diabolico. Ma succede, noi lo vediamo succedere, succede perché appunto per una organizzazione piuttosto coesa dello Stato tedesco, e perciò viene considerata la banca alla tedesca questa qui, un paese che era un paese di emigranti e di morte di fame essenzialmente, ma anche di gente estremamente colta e portata per le arti meccaniche e chimiche, riesce in pochi decenni a scalare tutte le classifiche internazionali e a portarsi al livello del primo paese industriale del mondo. Quindi questo viene considerato il riscatto da parte di tutti quelli che sono come la Germania e vogliono fare allo stesso modo, viene considerato anatema, cosa terribile, da quelli che invece sono lì per mantenere le distanze, cioè quelli che sono partiti prima, Inghilterra e anche Francia. La difficoltà di tenere in piedi questo sistema estremamente instabile viene studiata qui appunto da gente tipo Marco Fanno, in Svezia da un grand'uomo che si chiamava Knut Wicksell e poi da un certo numero di altre persone che però mettono in rilievo quanto importante sia questa conquista, perché come disse mirabilmente Luigi Einaudi, è un modo di fare i pasticci di lepre adoperando i conigli o anche i famosi gatti di Vicenza, probabilmente. Perché però lui lo vedeva come una cosa terribile, un imbroglio. Dice, questi pasticci alla fine la gente lo capisce che ci stanno i conigli e non le lepri e i gatti, che sono pure peggio dei conigli, o addirittura senza la lepre. Ma per altri invece, quando se ne erano accorti, la Germania era diventata già il primo paese industriale d'Europa. E questo contava, che qualcuno fosse stato preso in giro nel frattempo era un prezzo che valeva la pena pagare, che poi però quando la coesione è finita e il sistema è precipitato, come Einaudi aveva previsto, è anche vero. Quindi c'è stato il miracolo, c'è stato pure la panna che prima era montata e poi si è riabbassata, e però la struttura industriale della Germania c'era e c'è ancora, e così anche quella dell'Italia. Quindi è difficile sapere chi ha ragione e chi ha torto. È un esperimento non solo intellettuale, ma anche di tecnica e anche sociale, che può avere enorme successo, può essere pericolosissimo, però è valso la pena tentarlo e ha funzionato in una quantità di casi ed ha un enorme attrattivo. Tutti ci provano dopo che hanno visto il successo, e certe volte lo fanno pure non avendo la cultura tedesca, la tecnica tedesca, la coesione dell'impero tedesco e la sovranità dell'impero tedesco. Allora ci provano, gli mancano 2 pezzi su 3, come per esempio agli italiani gli è riuscito un po' peggio, a qualcuno gli riesce assai peggio, ma a qualche caso, per esempio quello del Giappone, pure c'è stato, ne abbiamo uno adesso che si chiama Cina, in cui stanno facendo esattamente la stessa cosa, identica, eppure gli funziona pure abbastanza bene. Probabilmente se si rompe diremo che era la colpa era dei pasticci di lepre fatti senza la lepre. Fino adesso mi pare che ci sono riusciti abbastanza bene anche loro, quindi esorcizzare questo diavolo che è contenuto nella banca moderna e che poi era contenuto nella moneta di ogni tempo, perché c'è anche chi dai tempi in cui c'era l'anatema e la maledizione dei sovrani che facevano la moneta con un valore, con un tenore metallico basso, ha detto: ma non state capendo, questi stanno mobilitando le risorse, lo fanno per il bene del popolo, l'occupazione aumenta, il benessere pure, quindi che volete? Quindi ci sono i moralisti che dicono all'inferno Filippo il Bello, e quegli altri più moderni, più keynesiani diremo, che gli dicono: e c'è anche un aspetto positivo in questa cosaccia, e cioè che con questi si stanno sacrificando, vanno all'inferno, però a voi vi danno da mangiare e da bere. Quindi soppesiamo queste due cose. Va bene, io credo che a questo punto mi pare che si possa anche dare per finito questo tentativo di fare una corsa un po' troppo rapida, ma altro non si poteva fare perché l'argomento è troppo grosso. Grazie.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.